Vorrei continuare con un messaggio da parte di Elisabetta che mi ha impressionato. Questa sorella di 16 anni ha detto che guardando il telegiornale il Signore le ha parlato. Carissimi, in tutta Italia ed Europa c'è un caldo pazzesco, come dicono i giornali. Mentre guardavo il telegiornale, ho avuto all'improvvisa un pensiero che penso venga dal Signore. Ho pensato che il messaggio che Dio vuole mandare è che siccome hanno portato gli africani coi barconi in Europa, Dio porta pure il caldo africano in Europa. Così come dire, volete portare l'Africa in Europa? Allora vi tenete pure il caldo africano. Cosa ne pensate? Può darsi anche che il caldo sia simbolismo dell'inferno che sta per arrivare sulla terra con la tribolazione. Oppure è solo un'ennesima dimostrazione che siamo nel tempo della fine e che la fine è molto vicina, ma non avverrà prima che tutto si avveri. Dio vi benedica, un forte abbraccio, vi voglio tanto, 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 tantissimo bene, sia lodato l'Eterno ora e per sempre. Amen. Alleluia.
Grazie
Amen.
Signore. Amen.
Elisabetta.
Che dolce Elisabetta. Quindi lei com'è che ne interpreta che se volete proprio,
Gli africani in
se
Europa?
volete cambiare che l'Europa diventi Africa, prendete venga il caldo.
Sì.
Infatti
Sì.
un giornale della Repubblica dice previsioni meteo, 2 giorni di caldo africano. Il titolo.
No, Dio ha diviso i continenti, no? L'Africa è l'Africa. Europei non devono andare in Africa come hanno fatto andare lì a schiavizzarli e sfruttarli. Devono andare lì a aiutarli, invece sono andati lì solamente a renderli schiavi praticamente, perché sono europei anticristo, sono stati, no? E adesso gli africani vogliono rendere pane per la focaccia, sbagliano tutti e due. Gli africani che si vendicano dei bianchi che una volta erano, adesso non più, e andavano lì a fare schiavi, beh, si mettono a livello di questi schiavisti anticristo, quindi non è che ha risolto niente. E però l'Africa non deve venire in Europa e gli europei non devono andare in Africa. Ognuno deve stare a casa sua, con la sua cultura. Le nazioni si dividono per le culture, non per le frontiere con i carri armati, che non servono. Prima o poi i carri armati si spostano. Sono le ideologie, sono la cultura che invece rimane. Va bene?
Sì, quindi Elisabetta ti chiede cosa pensi tu, fratello Giuseppe, di questo pensiero? Forse è proprio da Dio.
Ma c'è, andiamo a Deuteronomio 28, c'è qualcosa di vero in quello che dice, secondo me, perché in effetti, cioè, se non camminiamo in Cristo come l'Europa non cammina in Cristo, allora siamo ancora sotto la legge di Mosè, siamo sotto le benedizioni e le maledizioni del Vecchio Testamento, se non vogliono Cristo. Va bene, c'è Deuteronomio 28. Guarda, dal 15 al 68 leggiamo un pochino, un po' qua, un po' là.
Ok.
Allora, comincia dal 15, per favore.
Ma se non obbedisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te.
Ecco, quindi Dio mette benedizioni e maledizioni. La scelta è nostra. L'Europa ha scelto che non vuole Dio, non vuole Gesù, quindi non vuole le sue benedizioni e gli sono rimaste le maledizioni. Un po' come il diavolo, non ha voluto Dio, la sua luce, la sua giustizia, il suo amore e quello che è rimasto? Il diavolo. Cioè uno di questi giorni la pazienza di Dio finirà e quelli che non vogliono Gesù, non vogliono la sua salvezza, non vogliono il suo Vangelo, d'accordo, Dio li farà contenti e quello si chiama l'inferno, dove non c'è Dio, non c'è Gesù, non c'è Bibbia, non c'è amore. C'è solo diritti, non ci sono doveri, e all'inferno ti puoi prendere tutti i diritti che vuoi. Però troverai altre gente che anche loro vogliono solo diritti e non doveri. E non ci sarà polizia, non ci sarà Costituzione italiana, non ci sarà Costituzione francese, non ci saranno leggi, non c'è niente, c'è solo gente che vogliono diritti, diritti, diritti. Ma scusa, se tutti tirano diritto c'è lo scontro. Vabbè, salta al verso 20, per favore.
Il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa cui metterai mano e che farai, affinché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a causa della malvagità delle tue azioni, perché per le quali mi avrai abbandonato.
Ecco, Angela, Romani 2,15.
Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda.
Quindi vediamo qua che Dio sta parlando in Romani capitolo 2 dei non credenti, non giudei, che non hanno la legge.
Sì.
Dice però la legge è scritta nella loro?
Nei loro cuori.
Nei loro cuori e?
Coscienza.
Coscienza.
La coscienza, quindi, ne rende testimonianza.
Ecco, cioè i non credenti hanno la legge di Dio scritta nella loro coscienza. Il più grande mafioso, il più grande criminale, il più grande terrorista islamico che va in giro a uccidere bambini degli altri, non ci penserebbero mai di uccidere il loro bambino.
Sì, sì, sì.
Nel loro cuore sanno che è sbagliato uccidere un bambino. I musulmani che vanno in giro, terroristi che vanno in giro a ammazzare i bambini degli altri, quando ammazzano i loro, gli dispiace.
Sì,
che sanno,
sì,
così giusto e sbagliato.
Sì, sì.
E Maometto dirà quello che vuole, ma quando ti uccide il tuo bambino, signor Maometto, non è bello. Ma fin quando uccidiamo bambini degli altri, tutto bene, sono infedeli. Ma sai, la ruota gira, signor musulmano, signor jihadista, signor estremista. Ci sono i musulmani che non seguono il Corano, tutto a posto. O lo seguono come i cristiani che dormono in chiesa, tutto a posto. Ma il jihadista che dice no, Corano si mette in pratica alla lettera, qui bisogna ammazzare tutti che non pagano la tassa. Aspetta che poi anche la ruota gira, Adesso tu uccidi le donne, vecchie e bambini degli altri, e poi la ruota gira, arrivano qualcuno, non so, americano, ti bombardano a te, e vedi cosa vuol dire vedere la moglie, i figli sotto le bombe degli americani che sono altrettanto capri, anticristo, come qualunque terrorista. Ci siamo?
Sì.
E dice, io non conosco la legge, non sono cristiano, non ci sono scuse. La legge è scritta nel tuo cuore. Il più grande criminale va in giro a ammazzare gli altri, ma non vuole che gli altri ammazzino la sua famiglia. No, non è educato. La legge è scritta nel suo cuore. Allora, vai al 22, gentilmente. Siamo a Deuteronomio 28.
Il Signore ti colpirà
di deperimento,
di febbre e di infiammazione.
Infiammazione,
di arsura. E di aridità.
Arsura, aridità. Appunto, come diceva questa dolce sorella Elisabetta, arsura ed eredità. Dice, sono le maledizioni che l'Europa si sta beccando. È vero, è scritto a Deuteronomio 28, era una delle maledizioni che era contro il popolo di Dio, se avessero abbandonato Dio, ma è anche sul popolo che non è di Dio, perché è scritta nei loro
cuori
e nelle loro
coscienze.
Ci siamo?
Ah, incredibile.
Capito?
Sì.
Quindi ricordate il nesso, Romani 2,15 dice, scritta, sta parlando dei gentili, dei pagani, e dice, la legge è scritta nei loro cuori. Io ho un video da qualche parte internet che dice, Dio ha scritto il Vangelo sulle stelle. Cioè, con i nomi delle stelle puoi mettere insieme il Vangelo. C'è Giuda, c'è il dragone, c'è Satana, c'è l'anticristo, c'è tutto, va bene? E poi c'è Gesù Salvatore, il centauro che viene con l'arco e le frecce, che sarebbe lo stesso Gesù cavallo bianco su Apocalisse 6, 1 e 2. Cioè è tutto scritto nel cielo. Io c'ho un video su quello che è il Vangelo scritto nelle stelle. Quindi già ai tempi di Caino e Abele il Vangelo era là.
Bellissimo.
Va bene, Giobbe parla in continuazione delle dolci influenze delle Pleiadi, cioè le dolci influenze, sai che le maree sono causate dalla luna, i contadini seminano quando la luna è in ascesa, eccetera, eccetera, cioè che dice in Genesi sono lì per segni, non per l'oroscopo del diavolo, degli stregoni, e per i segni, per le stagioni, per mostrarci cosa fare, cosa non. Il Vangelo è scritto dappertutto. Vai avanti.
Il calore è una conseguenza dei peccati in Europa.
Sì, infatti i giornali anche di stamattina dicono che in Francia c'è il record massimo di calore mai esistito in Francia. Francia è una nazione di capre e di anticristo per la grande maggioranza. Proibito predicare il Vangelo. omosessualità, islamismo, non c'è problema. Non c'è problema.
Hanno cancellato la parola razza dalla Costituzione.
Perché vogliono... Cioè, per qualche motivo si sono fissati con l'Islam, questi qua. Sì. Per qualche motivo si sono ossessionati. E gli islami vanno in giro a ammazzare tutto e tutti si sono... Perché? Perché il Dio di questo mondo c'ha questo potere sulle menti dei non cristiani. Com'è che tutto il mondo riceverà il marchio della bestia? E l'anticristo schioccherà le dita e le menti carnali diranno sì. Perché? Perché non hanno la difesa antidiavolo, anticristo, antimarchio, che si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Ecco, come fa una nazione così evoluta, intelligentissima, i tedeschi, a mettersi sotto i piedi Adolfo Hitler? Che il Dio di questo mondo ha schioccato le dita. In Italia, grandi movimenti fascisti, il Dio di questo mondo ha mandato la sua influenza e ecco che l'Italia sorge un movimento fascista che controlla l'Italia. Colpo di Stato senza spargimento di sangue, quello che ti pare. Come fanno una nazione come la Russia a diventare sovietica? Il Dio di questo mondo manda la sua influenza. Oggi l'influenza è mandata a favore dei omosessuali, a favore dell'Islam. Chi decide? Decide il diavolo, il Dio di questo mondo. Avanti. Dove sei?
Ho letto 22.
Ha letto 22, andiamo a 23.
23, Deuteronomio 28.
Ecco, Deuteronomio 28, verso 23. Continuano le maledizioni se, dice, se non ubbidirai i miei comandamenti, incluso i pagani.
Anche loro devono ubbidire.
Anche loro devono ubbidire perché Sodoma e Gomorra, cioè la legge non accetta ignoranza. Sodoma e Gomorra, voi non credete, il fuoco scende lo stesso. Il fuoco scende lo stesso, anche se non credete. Avanti.
23. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Al posto della pioggia il Signore manderà nel tuo paese sabbia e polvere che cadranno su di te dal cielo finché tu sia distrutto.
Capito? Cioè, invece di pioggia manderà sabbia e polvere. Tu guarda un po' l'enciclopedia, il mondo... guarda l'Europa, d'inverno alluvioni, d'estate siccità, cioè l'Europa praticamente è diventata Nord Africa, nello spirito, nell'ideologia, nella politica e anche nella geografia, anche nella meteorologia. Quando Caino sparse sangue di Abele, Dio la maledizione che gli mise addosso, gli disse adesso la terra si ribellerà. La terra che ha bevuto il sangue di tuo fratello non ti darà buoni frutti. La terra stessa si ribella. Come? Per spirito di Dio. Perché in Amazzonia ogni sera quando cala il sole piove? Una pioggerella. E che è un caso, cos'è il Big Bang? Era programmato il Big Bang?
No.
E Dio programma tutto. L'Amazzonia sono i polmoni del mondo. Tu quando vai a innaffiare il prato, vai quando c'è sole forte o quando cala il sole?
Cala il sole.
Se no brucia l'erba, giusto? All'Amazzonia la sera quando cala il sole passa un angelo e innaffia tutta l'Amazzonia, una foresta più grande dell'Europa, di tutta l'Europa. Va bene? Cioè è tutto programmato, fratelli, tutto programmato. Qui il mondo ha bevuto il sangue degli innocenti. Hanno buttato i bambini nell'immondizia, negli ospedali più moderni, ospedali più evoluti, buttano i neonati nell'immondizia, gli aborti. Il mondo si ribella. Il mondo, Dio ha tolto la benedizione e l'Europa, l'Italia, eccetera, il Vaticano, tutti sono sotto maledizione. Il Vaticano che predica politica invece di dare la salvezza di Gesù ai perduti. Alle anime perdute invece di salvezza gli dà la liturgia. Invece di dargli a Gesù vivente gli dà un'ostia. Ma dagli a Gesù vivente, Galati 4:6. Galati?
4:6.
Scriverlo. Quello è Gesù nel cuore. Non ti serve l'ostia in una scatoletta di oro con le chiavi in tasca del prete che nessuno può avvicinarsi. Gesù quando è risorto ha rotto la cortina, ha infranto la cortina, si è aperta la cortina del Tempio e lo Spirito Santo è uscito dal luogo santissimo dove nessuno poteva entrare tranne il sacerdote una volta all'anno. Perché? E poi gli ebrei l'hanno cucito subito, ciechi. Perché si è rotta la cortina, Angela?
Perché lo Spirito di Dio è partito.
È di partito.
È di partito.
E?
E non è tornato più.
E?
Ed è adesso, nei
adesso
cuori.
Vive nei nostri cuori. Noi, noi siamo il Tempio di Dio.
E?
Grazie Gesù.
Nel luogo santissimo poteva entrare solo il sacerdote una volta l'anno. Adesso possono andare tutti nel luogo santissimo. È simbolico che non è più sacerdote ebraico, il sacerdote cattolico o protestante entrare nel luogo santissimo e basta, nessuno può entrare. Tutti possiamo avere accedere, leggi Ebrei 4, 16, per cortesia, di corsa.
Ebrei 4, 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Avanti.
L'ultimo
versetto. Allora 14, 15.
Ok, comincia da 14.
Per favore.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli stesso è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia.
Ripeti, accostiamoci.
Dunque con piena fiducia al trono della grazia.
Ripeti.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia.
Capito? Possiamo entrare nel luogo santissimo, non è solo il sacerdote, la domenica mattina alla messa, va bene? Che può aprire l'ostia consacrata, siamo noi. Perché Gesù è entrato in noi. Quello lì è una comunione, così come il pane e il vino, nessun problema, memoria di me. Ci ricordiamo di Gesù. Ma non è la mano magica del prete che diventa carne, diventa sangue. No, dove è scritto nella Bibbia questo? Questo è per dare autorità, rendere il sacerdote indispensabile. Indispensabile è solo Gesù. E lui è nel mio cuore. Sacerdote sono anche io, dove lo dice?
In 1 Pietro 2:9.
1 Pietro 2:9. Io siete tutti sacerdoti. Quindi fratelli, amici, monache e monaci, frati e suore cattoliche, per cortesia, siamo tutti sacerdoti. Va bene, per nomina teologica non ministeriale cattolico o protestante, ma per nomina regale divina di Dio, di Gesù.
Grazie,
che è nel
Signore.
Mio cuore, Galati 4:6. Io sono un sacerdote. E se mi prendo cura delle pecorelle, sono pastore. E se faccio un buon lavoro, sono vescovo. E se lavoro prendo con tutto il cuore, arcivescovo. Senza diplomi, senza pezzi di carta appiccicati sulla parete. Senza vestirsi così, vestirsi alla protestante o alla cattolica. Vestiti come Gesù. Deuteronomio 28, Angela, tu che sei sempre arzilla, dov'è che la mamma?
A 32.
Vai, tranquilla.
I tuoi figli e le tue figlie saranno dati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e ti si consumeranno per il continuo rimpianto e la tua mano sarà senza forza.
Lo vedi come oggi in Europa sono tutti in rimpianto. Le destre non riescono a vincere il voto, le sinistre non riescono a controllare, non riescono a mettere una dittatura stalinista. Che peccato! E Juncker, il presidente della Commissione Europea, presidente, è andato al compleanno di Karl Marx, è andato a visitare Karl Marx, la tomba di Karl Marx, lui democratico. E a Natale, lui stava a bere birra in qualche osteria. Oh, quanto vorrebbero Carlo Marx, cosa ha detto? Bisogna ammazzare quelli che non ti danno i soldi, ha detto Carlo Marx. Posso insegnare un po' di marxismo? Carlo Marx ha detto, ammazzate i borghesi che non danno i soldi. Ce l'ha detto con parole più intellettualesi, più educate. Ma ha detto questo però. Senza rivoluzione, senza uccidere, i borghesi non vi daranno i soldi. Tanto vale ascoltare un criminale e un mafioso, ragiono allo stesso modo. Angela, vai avanti tranquilla.
Dora, vai tu.
Verso? Prossimo?
33, credo.
Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica e sarai continuamente oppresso e scacciato.
Non ti ricordi gli immigranti? Non è una fotografia degli immigranti in Europa?
È proprio quello, sì.
34.
Sarai fuori di te per le cose che vedrai con i tuoi occhi.
36, servirei dei stranieri. Salta 43. Capisci? Sarai fuori di te per le cose che vedrai. 36, servirai dei stranieri. In Europa che dei stanno servendo? L'Islam,
sì.
Maometto,
sì.
Allah, dei stranieri. Non gli andava bene il Gesù che dice ama il nemico. No, vogliono un Dio straniero che dice ammazza tutti. Ammazzali tutti. Sulla radio c'è una lista di scritture del Corano, controllate se io sto dando i numeri o se sto dando una scandescenza. Va bene? E io ogni tanto mi capita di una notizia, qualcuno alla televisione italiana che intervistano gli islamici e non gli fanno neanche una domanda giusta, tutte domande così, all'acqua di rosa, prego un caffè, cappuccino per cortesia. Ma volete leggergli il Corano questa gente? Il libro più potente contro l'Islam è il Corano. Scrivete alla RAI per cortesia, canale RAI 1, RAI 2, RAI 3 e RAI 3 e mezzo. Scrivetegli e ditegli, uè, qui c'è una lista di scritture del Corano, gentilmente potete chiedere spiegazioni a questi coranisti. Mi interpreta questa scrittura, dice da ammazzare tutti che non sono fedeli. Come interpretate voi? Erano altri tempi. Allora scrivetelo che il Corano non è un libro per oggi, altro che l'infallibile parola di Maometto, che non si può discutere neanche una mezza virgola, tutto parola di Dio, però dice sono altri tempi. E allora ditelo che non vale più, no? Ma se questi presentatori della televisione potrebbero fare qualche domanda giusta, per cortesia. Avanti, dove sei arrivata?
43.
A 43, 45 vai.
No, devo leggere 43, dicevi prima, non l'ho letto ancora.
Non ho letto 43?
No. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto al di sopra di te e tu scenderai sempre più in basso.
Stanno aprendo televisioni islamiche in Europa, hanno eletto deputati islamici, il sindaco di Londra è un islamico che è lì a maledire il cristiano Trump dalla mattina alla sera, lo maledice di notte e di giorno nel nome di Maometto e di Allah. Così, una cosa orribile. Va bene? Perché non vai a parlare così contro i governanti del tuo paese islamico da dove vieni? Vediamo se ti fanno sopravvivere. Vengono qui usando la democrazia e poi con la democrazia cacciano via i democratici e rimane l'Islam. Ma gli europei non possono capirlo. Un po' come il diavolo in cielo che ha respinto Dio, da quel momento il diavolo ha capito più niente. Hanno respinto Gesù, cosa gli rimane? E adesso si sono beccati l'Islam. Adesso ve la tenete però. Hai letto il?
43.
43, vai 45, per favore.
45. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandamenti e le leggi che Egli ti ha dato.
Quindi è tutto basato sull'ubbidienza. Fratello Giuseppe, questo è un messaggio duro, però tu devi essere più educato, più politicamente corretto. Non è la mia chiamata.
Perché questo mostra che sarà ancora peggio.
Cercatevi una chiesa dove predicano il politicamente corretto. Qui non c'è uno così. Va bene? A me questo messaggio Dio non me l'ha dato. Il messaggio di politicamente corretto a me non me l'ha dato, Signore. Ma leggi Ezechiele, Geremia, leggi Isaia, cioè erano più scorretti di me. E non è che sto imitando loro, Dio mi ha detto di dare la situazione, sta arrivando la guerra atomica, sta arrivando l'anticristo, viene il marchio della bestia, vi marcheranno come bestiame, peggio di Hitler contro gli ebrei, peggio di Auschwitz, ha detto Gesù, Matteo 24, 21, 22, non è mai è stato e mai sarà, e se i tempi non fossero accorciati, nessuna carne sopravviverebbe, ha detto Gesù. Quindi arrivano tempi, altro che predicare il pentecostolese, il cattolicese, il protestantese, che così la gente dà offerte. No, caro, qui offerte non offerte, ma predicare Gesù, e poi le offerte le danno, grazie a Dio, ci servono. Infatti, Angela sempre ringrazia per quello. E se non le danno, arrangiate, ci arrangiamo anche noi. Così va a fare, si tira la cinghia. Ma bisogna predicare come Gesù ci insegna, come Gesù dice, come la Bibbia dice, non come le false religioni di oggi, la stragrande maggioranza fuori binario. Il politicamente corretto. Non si predica il politicamente corretto, si predica lo scorretto, l'estremismo dell'amore, del Vangelo. devo spiegare perché oggi è estremismo, caro mio. Va bene.
Sì, però qui questa scrittura di Deuteronomio 28 dice: se non ubbidisci alla voce del Signore, se non metti in pratica i suoi comandamenti, queste cose succederanno. Ma se uno ubbidisce alla parola di Dio che ti dice: vai a destra, vai a sinistra, vai in quel posto, se tu ubbidisci, il Signore ti porta in un posto dove sarai al sicuro e potrai vivere nella fede, potrai evangelizzare e sarai benedetto. Quindi dipende da te. Sì, questo mostra che le cose peggioreranno ancora in Europa, ed è vero, però tu puoi ubbidire a Dio, non devi essere in disubbidienza.
Amen. Amen. Con quel fratello che si è scritto un volantino con la sua testimonianza.
Sì.
Dio lo benedica. Così, certo che si può ubbidire. Non siamo obbligati ad addormentarsi davanti alla televisione con il telecomando in mano a dormire. No, non possiamo buttare via il telecomando con la televisione dietro, mettersi le scarpe del Vangelo e andare a tutto il mondo. Non per salvare la pellaccia, quello è secondario.
Per ubbidire.
Per dare il Vangelo. Se venite qui in Sud America, la cosa primaria, grazie a Dio, anche qui è un posto sicuro, fantastico, come l'arca di Noè. Non è che Noè pensava solo a salvare la sua pelle, però nel processo l'ha salvata. Ma era la sua testimonianza contro un mondo che veniva distrutto. Il problema non è che muori nella carne, no, è che è quello che viene dopo. È quello che dopo i giudizi seguono, nell'altro mondo seguono i giudizi. Non è che l'ira di Dio, la gente che muore, l'ira di Dio, Apocalisse 16, è tutto finito. No, quello è l'inizio dei dolori. Nel mondo dello spirito continuano. Dove è scritto questo? Luca 16, uno che è morto egoista dice: da una goccia d'acqua si può avere per cortesia in questo posto. Abramo, padre Abramo, Luca 16, legge. Padre Abramo, mi dai una goccia d'acqua? Una goccia! E Abramo dice: no, neanche una goccia puoi avere. Hai avuto tutte le tue ricchezze, hai pensato solo per te e adesso non c'è neanche una goccia d'acqua. Quindi nel mondo dello spirito continuano queste cose qui. Però se noi siamo vergini fedeli con l'olio nelle lampade, nel mondo dello spirito continueremo a essere benedetti. Qui perseguitati, là benedetti. Cos'hai letto?
Ho letto 45.
45, 48?
Servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete e alla nudità e alla mancanza di ogni cosa.
Cioè, come oggi la disoccupazione, no? Mancanze di ogni cosa, cioè non ti danno neanche da lavoro. In ordine mondiale le banche ti sfruttano e poi non ti danno neanche lavoro. Profetizzato, sì.
Ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto.
Non è un po' come l'olocausto, i nazisti contro gli ebrei, e adesso viene anche contro i cristiani. Quando era il 59 che chiudiamo?
Il Signore renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e i tuoi discendenti. Piaghe grandi e persistenti, malattie maligne e persistenti.
Come le epidemie che sono in giro oggi, perché non vogliono Cristo e credono alla medicina, ai dottori, e non capiscono che questi qui mettono le malattie in giro apposta. Così come riempiono il sistema cibernetico, i computer, internet di virus, lo stesso fanno a livello umano. Questi virus li propagano apposta perché vogliono depopolare il pianeta. Non vogliono che i loro paradisi fiscali e paradisi geografici e alle Bahamas, dove hanno i loro yacht parcheggiati, si riempiono, devono tagliare le persone. E allora depopolazione, e allora virus. Vanno con la scusa delle vaccinazioni, non si sa cosa accidenti ci sono dentro questi vaccini. Sappiamo solo che quando finiscono di vaccinare una zona di una cosa, arriva subito un'altra, come quando vai di stregone. La strega ti aiuta il tuo mal di testa, poi vai a casa e c'è un cancro. Torna dalla strega, senti, ah sì, c'è uno che ti odia, che devo fare? Porta più soldi così che faccio l'antidoto. Avanti.
60. Farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto, davanti alle quali tu tremavi, ed esse si attaccheranno a te. Anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, il Signore le farà venire su di te, finché tu sia distrutto.
Finché tu sia distrutto. Ma Dio non è amore? Sì, è amore. Sì. Ma non contro il diavolo. Non è amore per il diavolo. Non è amore per i disubbidienti. Per i disubbidienti il bastone. E chi disubbidisce e non accetta Gesù Cristo, l'inferno. Quindi Dio, sì che è amore. Ma anche l'amore c'è un limite. Dio è illimitato, onnipotente, onnipresente, ma il suo amore non è illimitato. C'è un limite, si chiama l'inferno, il lago di fuoco. Questo Papa, questa teologia non ci è arrivata lui. Ma se leggete la Bibbia è tutto lì. Matteo 25 lo dice lì. Allora, dove sei arrivata? Che numero?
Ho finito 61.
62?
62. Voi rimarrete soltanto in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio.
Ecco, Israele si è ribellata, erano numerosissimi, erano come le stelle, e adesso sono quadrugati.
Sì.
Nel mondo, le statistiche di 15-20 milioni di ebrei in tutto il mondo. Però si applica anche all'Europa adesso. Capisci? Europa è 500 milioni di europei contro 1,5 miliardi di islamici, quasi 2 miliardi. Perché? E perché gli islamici una cosa giusta l'hanno azzeccata, amano i figli. Gli europei li abortiscono. Gli europei sono sotto maledizione. Sono maledetti e stramaledetti da Dio perché uccidono i loro figli. Il limite di Dio, quando Dio ha distrutto l'Egitto, quando arrivarono al punto di buttare i bambini ai coccodrilli, allora lì Dio ha tolto la sua benedizione e l'Egitto è crollato. Ha messo la sua maledizione sull'Egitto e l'Egitto è finito. C'è una maledizione sull'Europa. I dottori vanno a scuola, università di qua, università di là, cosa hanno imparato? Ad abortire i bambini, non hanno imparato niente. 64.
Servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra.
Cioè cos'è il legno e la pietra? Adorare, oggi non adorano idoli, certo, certo, il materialismo che l'Occidente, che abbandona Gesù Cristo, che abbandona Dio, cosa serve l'Occidente? Pietra, il marmo, le cose di marmo, il legno, le cose di legno, cioè
materialismo,
il materialismo, sì, sì. Salta al 66.
La tua vita ti starà davanti come sospesa.
Cioè oggi sai, la gente ha paura, gli attacchi cardiaci. Quando uno ha attacchi cardiaci, sai cos'è? È paura.
Sì, sì, sì.
Sai cos'è? Quando la gente ha problemi cardiaci, è paura. Attacchi è in modo
panico.
Moderno. Stanno morendo di paura. Se sbatti la porta, muore. Avanti.
Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza.
67.
La mattina dirai, fosse pur sera.
Fosse pur sera.
E la sera? Sera dirai, fosse pur mattina.
Fosse mattina.
A causa dello spavento che ti riempirà il cuore e a causa delle cose che vedrai con i tuoi occhi.
Caro mio, il mondo ha più bombe atomiche che da mangiare. Mm. 68. Vi offrirete in vendita
ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma mancherà il compratore.
Cioè la parola schiavo nella Bibbia intercambiabile con servo. Ok, oggi cos'è un servo? Un dipendente, da una fabbrica.
Sì, è vero.
Ma mancherà il compratore. Il mondo ha ridotto i popoli e il cristianesimo e il giudaismo li ha ridotti a servi, ma non li vogliono neanche come servi. Morite di fame. Disoccupati. Che non ci sia un fratello alla nostra chiesa che è disoccupato a evangelizzare, a predicare nelle strade. Questo fratello si è stampato la testimonianza e la distribuisce. E i soldi, dite, fratelli, date un'offerta. Io sono uno studente missionario, sto facendo un corso biblico di 5 mesi che una sorella Angela mi manda. Sono studente missionario, qui c'è un volantino ed è un'offerta per la missione. Grazie, Dio ti benedica. Vi prometto, alla sera avrete abbastanza soldi per l'affitto, per il cibo, cioè alla sera, tutte le sere, alla fine del mese, dico. Va bene?
Amen.
Questa è l'immagine di disoccupati ai quali i ricconi non li vogliono neanche più come dipendenti. Morite di fame. Ecco qui come, guarda, c'è qui un articolo del giornale, che parla di come i ricconi stanno imbrogliando il mondo. Leggi l'articolo del giornale lì. Come i ricconi imbrogliano il mondo.
USA, Soros firma una petizione per maggiori tasse sui ricchi.
Ah, ti rendi conto? Soros, che è uno dei più grandi anticristo, se non il primo, adesso fa una petizione per aumentare le tasse sui ricchi.
E questo è contro di lui, perché? Perché fa questo?
Ma perché ti sta prendendo per i fondelli, no?
Ah, sì.
Ma scusa, Soros è quello che ha fatto far bancarotta l'Italia. nel 1992 ha fatto una manovra Soros, va bene, che ha fatto perdere il 30% del valore alla lira italiana, capisci? Ha venduto un sacco di sterline in funzione anti-Italia e l'Italia quasi ha fatto fallimento. 30% della lira è crollata nel 92 perché Soros ha fatto una manovra, lui ha incassato, non so se c'è, una cifra enorme, insomma, una cifra enorme di dollari. È così che questo fuorilegge è diventato ricco, capito? Quindi questi ricconi adesso, che hanno fatto fallire intere nazioni con le loro speculazioni, e si sono ammucchiati montagne di soldi nei loro paradisi fiscali introvabili, che nessuno sa dove sono, dove hanno nascosto questi soldi, non si sa, non so, Svizzera, Bahamas, chi si sa, va bene, tutto il mondo. Adesso sono la tromba di tassare i ricchi. Ma cosa dovrebbero tassare i governi esattamente? Solamente sui soldi che bontà loro questi ricconi decideranno di esporre, di denunciare, di farsi tassare, no? Sì, mica ti vanno a dire dove ci sono soldi nascosti, te lo dicono a te, Fessacchiotto. Lo vanno a dire all'Equitalia, ma figurati.
Quindi è solo un big show questo.
Ma è solamente fumo, niente arrosto. Mm-hmm. Cosa ha fatto Berlusconi? Invece di pagare le tasse diceva, uè, signor governo, io do da lavoro qui, io do da lavorare. E come, in che modo? Beh, è semplice, tutti i soldi che ho incassato li investo, do da lavorare, così invece di pagare in tasse le investo, così tasse pago niente, va bene? E io investo, questo praticamente è dato il pericolo d'Italia, no, non pagano tasse, chi paga la tassa? E il poveraccio che lavora alla Fiat, il poveraccio che lavora nel negoziato a vendere pistacchio.
Sì.
Capito? Quello lì, le fabbriche glielo tolgono automaticamente il 50% del salario. E i vari Berlusconi e loro hanno un esercito di avvocati a fare le dichiarazioni o le non dichiarazioni fiscali. Va bene?
Sì,
questa
sì.
Gente non sa più dove mettere i soldi. E ora vanno al massimo. I soldi non gli interessano più a questi qua, un po' come Stalin. Stalin, che gli se ne fece dei soldi? Che se ne faceva? E lui c'ha il potere, lui schiocca le dita e gli portano una carriola piena di soldi. Una carriola, carriolategli. Cosa se ne fa? Con i soldi che fai? Ti compri case, da mangiare, vestiti? Ce li hanno gratis, non hanno bisogno di... I soldi nell'Occidente, ma nel mondo orientale comunista sovietica, ex sovietico, no, i soldi non avevano valore. Il potere politico contava. Va bene? Questa gente che i soldi non sanno più dove metterli, non gli servono più, hanno imboscato tutti quelli che hanno voluto, soldi che sanno benissimo che non riusciranno mai a spenderli. Non potranno mai fare colazione con cappuccino brioche e un lingotto d'oro, non possono farlo. E adesso cosa? Adesso vogliono qualcosa di superiore ai soldi. Qual è? Il potere mondiale. Capisci? Con queste demagogie che mirano a imbrogliare le masse che li ascoltano. Mm-hmm. Bisogna tassare i ricchi e tutti i poveracci. Uè, Soros, lui è uno che, se vedi, un ricco onesto.
Ah, sì?
Ma si è stata spennato come un'anatra spellacchiata. Mm-hmm. Io dico, ma stiamo scherzando. Guarda, Dio benedica Orbán dell'Ungheria che l'ha scomunicato. Orbán dell'Ungheria, presidente, ha scomunicato Soros. Soros è ungherese,
sì,
rinnegato,
sì.
Andava lì, voleva far cadere il governo ungherese, gli ha detto fuori di qua prima che ti do un'ombrellata in testa.
Sì, l'hanno cacciato fuori.
È andato lì con la sua fondazione umanitaria falsa per fare per la sua libertà sempre. Va bene?
Sì.
Quindi, cosa succede? Questi ricconi non sanno più cosa farsene dei soldi, hanno imboscato più di quelli che potranno mai spendere, e allora denunceranno quello che gli pare, qualche miliardo, qualche briciola di miliardo, che loro i miliardi sono briciole, va bene? Denunciano qualche così e dice tassate quanto, quello che vi pare, io sono un benefattore. Poi lui va in vacanza alle Bahamas con le sue concubine, non so cosa c'ha lì, champagne, eccetera. Ci avrà, cosa c'ha, 70 o 80 anni sto poveraccio?
Soros? 90?
90?
Sì.
Beh, insomma, cioè,
questo è solo un'altra manovra per avere più controllo.
Sì, perché così lo voteranno. Come Khan, chi è Khan? Quello era il capo della, del Fondo Monetario Internazionale. Fondo Monetario Internazionale, Cannes, quello dello scandalo che ha cercato di violentare una cameriera a New York. E cosa ha fatto? Era in lista, era in drittura di arrivo per diventare presidente francese. Favoritissimo. Era il capo del Partito Socialista, uno dei capi del Partito Socialista francese, Cannes, come si chiamava? Cannes si chiama?
Dominique
Cannes, sì. Però il signor gli ha fatto lo sgambetto, è andato a New York e è inciampato su una cameriera. Ha saltato addosso una cameriera in camera sua e lui pensa che è così, sai. Questo è lo spirito del Fondo Monetario Internazionale, loro ti violentano finanziariamente. Quindi il fatto che ha violentato la cameriera mostra il suo spirito, come violentano le nazioni finanziariamente prestando più soldi di quello che sanno benissimo non potranno mai ripagare. E allora il gioco è fatto. Guinzaglio al collo, la catena e eternamente con gli interessi ripagheranno 100 volte quello che gli hanno prestato. E non potranno mai, gli prestano sufficienza finché arrivano al punto, ok, non riescono più a ripagare. Adesso tagliano i rubinetti. E quelli eternamente pagheranno gli interessi. È successo in Argentina, succede in Italia, sta succedendo in Francia, è successo in Grecia, succede dappertutto. Che questi sanguisuga, alias rete bancaria internazionale, va bene, quello è il loro sistema che fanno. Se tutto il mondo è indebitato, ma dove sono questi soldi? Chi ce li ha?
Sì.
Ce l'hanno queste sanguisughe travestite da banchiere. Banchiere, non dico la signorina lì che conta i soldi, quella lì prende uno stipendio e non so se si paga l'affitto. Parlando dei i lupi, quelli che vivono nei paradisi, va bene?
Amen, sì.
Quindi, cioè, quando leggi questi articoli dovete interpretarli un pochino. Soros vuole essere tassato. Ma sono impazzito per caso? Ma scusa, come mai? Ma questo qui non sa più dove mettere i soldi, no? Questo è un genio del male,
sì.
Un genio finanziario. Questa è la gente che decide se una nazione come l'Argentina, come Venezuela, fa bancarotta finanziaria. Insomma, io, insomma, non so se c'è altre domande, altrimenti io mi fermo qui.
No, su questo no.
Va bene. Quindi attenzione a... Non siate tra le masse che si fanno imbrogliare... E ci sono, mi pare, partiti politici come che sono i grillini in Italia che sono pro Soros. Ho sentito così, io non è che ho controllato. Quella lì dalla Sea Watch, quella nave che è attraccata ieri una nave carica di immigranti dove è attraccato? In Italia, da qualche parte. E la capitana è finanziata da Soros, lui che compra queste navi. Ha infranto le leggi, ha attraccato in Italia e scarica immigrati, si lava le mani, ciao fessacchiotti, vado a fare un altro carico. Chi mi paga? Soros. E lei l'eroina, molti politici la chiamano l'eroina, ma quella lì è una stipendiata di Soros. Soros sta traghettando l'Africa in Europa, perché? Perché hanno bisogno del caos, hanno bisogno della confusione. La cosa principale che stanno cercando di fare, possiamo togliere la maschera a questa gente, a loro interessa solo eliminare il cristianesimo dell'Europa. Hanno eliminato il cristianesimo, diciamo, l'hanno messo a dormire, e adesso voglio eliminare anche San Pietro, il cattolicismo ufficiale, quelle quattro palazzi che non servono a niente a Roma, i palazzi dei protestanti, degli evangelici, vogliono eliminare anche, gli dà fastidio, ho visto sulle notizie, una presentatrice italiana con una croce attaccata al collo, uno scandalo, apriti cielo, ma come? Fate gli islami che si vestono religiosamente dappertutto, si inginocchia davanti al Duomo di Milano in 5.000 a pregare Allah, direzione Mecca, va bene? E vi dà fastidio una croce. Perché? Perché il diavolo è furioso alla vista di Gesù. Quella croce lì ha buttato giù l'impero romano e il diavolo ancora non è riuscito ancora a sopportare questo. Capisci? Il diavolo è ancora furioso, va bene? È lì che si dà pedate di dietro il diavolo. Come ha potuto il cristianesimo vincere con l'amore e io con i miei imperatori, le mie legioni, le mie crocifissioni, la mia arena, il mio Colosseo, i crocifissi, i cristiani crocifissi, i cristiani bruciati vivi, io ho perso.
Amen, grazie Gesù. E perderà ancora?
E allora cosa fanno? L'ultima carta dentro la manica. Facciamo entrare gli islamici. Oh, gli islamici li ammazzano tutti. Ma l'ultima carta nella manica si chiama Armageddon.
Amen.
Va bene? Ancora per poco dovremo soffrire, amati fratelli.
Grazie.
Va bene?
Amen.
E se volete morire martiri in Europa, rimanete tranquilli, c'è molto da fare. Sicuramente Dio vi userà a evangelizzare. Va bene? Tanto non so quanti riusciranno a spostarsi, ho capito che saranno pochissimi. E quelli che si spostano, preparatevi delle tende, che qui prossimo, quando c'è persecuzione in Sud America, traslocheremo in un bosco, ognuno con la sua tenda. Ho avuto una visione, saremo attendati, 50 cristiani qua, 200 cristiani di là, e ho capito la visione che Dio mi ha dato, e saranno un po' qui, un po' là, sparsi, zone che il diavolo non potrà avvicinarsi, perché non potrà avvicinarsi il diavolo, con la macchia della bestia, perché? Per il stesso motivo che non potevano avvicinarsi, perché non potevano avvicinarsi, Angela, i romani ai cristiani che si rifugiavano nelle catacombe?
Perché?
I romani sapevano dove erano, torturavano e gli dicevano l'entrata là così. Perché i romani non andavano nelle catacombe, Angela?
Avevano paura.
Avevano paura di cosa, Angela?
Di spiriti.
Di spiriti. Di spiriti. Era vero o falso?
È vero che c'era lo Spirito Santo con i cristiani?
Il Spirito Santo gli faceva vedere i sorci verdi, quelli che si avvicinavano.
Grazie.
I sorci verdi e anche arancioni. I romani avevano paura di avvicinarsi alle catacombe. Gli dicevano all'imperatore, vacci tu nelle catacombe. Io sono entrato una volta e sai, c'è gente che è entrata e non è uscita perché è un labirinto. E c'è le catacombe, sai quante catacombe ci sono sotto Roma? Sai la metropolitana che ci sono, quelle un pochino più piccole ovviamente, no? Sono due pareti alti 5-6 metri, capite? Ci sono come delle nicchie, come Letti a Castello, con i cadaveri, no? E sai quanti, dammi un numero, quanto sono lunghe queste catacombe sotto Roma?
Alcuni chilometri.
Alcuni chilometri, quanti più o meno? 10, 15, 20, più di meno.
Sì.
950.
Oh, 900.
Non mi ricordo se 960, 940. 950 circa, 950 chilometri di catacombe sotto Roma.
Wow.
Hanno scavato per 250 anni quelli là.
Wow. Grazie signore.
Hai capito?
Sì.
Molto.
E come i romani non avevano il fegato, e i romani erano coraggiosissimi, erano tra i più coraggiosi del mondo, paesani nostri, ci mancherebbe altro, gente in gamba. Capito? E però con tutto il coraggio che avevano, che vincevano quasi ogni battaglia, finché Dio ha detto ok, basta. Fatevi da parte, che più che voi cristiani addormentati, preferisco i barbari che si convertono. I barbari si convertirono e poi diventarono più cristiani dei romani, vedi Martin Lutero, eccetera. Che poi adesso i luterani sono più addormentati dei cattolici, comunque è un'altra storia. Gay sono diventati. Femmine. I maschi sono diventati femmine. Questo è il messaggio un po' di domani. Sto saltando in avanti?
Sì.
Domani parlerò dei maschi che diventano femmine.
Però non dei gay, non parliamo di omosessuali.
No, non parliamo di omosessuali.
È un'altra
cosa. Un'altra cosa. Abbiamo, dillo pure, abbiamo pubblicizzato sulla radio.
Sì.
Angela.
Sì, c'è una immagine che Giuseppe ha preparato e l'abbiamo messa sulla radio e dice: seguiteci nel messaggio.
Di domani.
Cambiare il carattere di tuo marito? Forse, ma prima ascolta questo messaggio.
Ok, e qui parla delle donne che fanno diventare, sono i mariti femmine. Non sono contenti che il marito è troppo duro, il marito qua, il marito là. E stanno femminizzando i mariti. Buonanotte. Comunque parleremo domani di questo. Un messaggio rivolto a certe mogli. Certe mogli con la zucchina femminista. Comunque ne parleremo domani.
Sì.
Perché fino adesso ho sempre difeso le donne, giusto o no?
Sì,
adesso
sì.
Adesso voglio dire una cosa
solito,
sugli uomini anche.
Sì.
Quindi voglio fare un colpo al cerchio e uno alla botte. La botte è l'uomo e il cerchio è la donna. Allora, Angelina, che fai?
Sì, chiudiamo questo soggetto, vorrei fare una preghiera per una persona che è in una situazione urgente.
Sì, in chiusura?
Sì, possiamo anche chiudere dopo.
Poi chiudiamo. Quindi, fratelli, bear with us for this prayer. Traduce bear with us.
Stateci vicini, non lo so.
Tenete duro insieme a noi per questo che è un fratello all'ospedale, no?
Allora, c'è Grazia che ha scritto ieri, ha chiesto preghiera per il marito di una sua amica, quindi non conosciamo questo fratello, ma è credente, crede in Dio. Quindi per il marito di sua amica che ha avuto un bruttissimo incidente ed è stato in coma per 6 giorni e poi pregando notte e giorno si è svegliato, grazie a Dio. Ma i dottori dicono che ha avuto un grande trauma in testa, anche perforazione del polmone, costole rotte e poi quando era in rianimazione ha preso un virus. E i dottori non si sbilanciano, ma pensano che il recupero sarà lungo e forse avrà conseguenze di handicap.
Sì, attenzione agli ospedali, eh. Io ho fatto un'operazione di prostata, quasi sono morto per un virus che mi hanno dato nella sala d'operazione. Ho preso un virus di polmonite e ho dovuto pregare molto con i fratelli, mi hanno sostenuto. C'era un altro ricoverato come me, lo stesso prostata, ha preso lo stesso virus di polmonite e è morto l'indomani. Quindi grazie fratelli che avete pregato, se sono ancora vivo è colpa vostra.
E grazie a voi, non colpa vostra, e grazie a voi.
Dipende dai punti di vista, fratelli che ci amano, e grazie a voi. Allora.
Quindi si chiama Giovanni.
Allora andiamo con questo fratello.
Ed è in condizioni molto gravi.
Sì.
E, grazie ha detto che lei adesso, dopo le ore 5 italiane, adesso sono le 6, lei si trova in ospedale fino alle 8. E, se possiamo fare una preghiera per Giovanni, lei farà ascoltare anche a lui con le cuffie questa preghiera dedicata a lui.
Ma lei è adesso lì col telefono?
Sì.
E lui ci potrà ascoltare?
Sì, con le cuffie, perché ci sono anche altri ammalati nella stanza.
Perfetto. Oh, fantastico. Allora possiamo parlare del vivo. Come si chiama?
Giovanni.
Giovanni. E la sorella?
Allora. Grazia. Grazia è lei che chiede preghiera.
Ok, quindi Grazia chiede preghiera. Giovanni chi è per lei?
Allora c'è l'amica di Grazia che è molto vicina a lei, si chiama Lia.
Lia?
E Giovanni è il marito di Lia.
Ho capito.
Quindi sono una famiglia di amici.
Ho capito, sì, sì. Benissimo, allora Grazia chiede preghiera per Giovanni che è il marito di Lia.
E Grazia dice che loro sono una coppia veramente cristiana, anche se Giovanni è cattolico e Lia è evangelica, ma sono entrambi dolcissimi e cristiani.
E io sono cristiano cattolico, cresciuto a modo di dire, diciamo. E mia moglie è luterana.
Sì.
E però abbiamo zero problemi.
Zero problemi, amen.
Perché, capito, quando non andiamo d'accordo, cioè, io faccio quello che voglio, lei fa quello che io voglio.
Ah, così funziona?
Abbiamo risolto. No, preghiamo. Diciamo che preghiamo e risolviamo tutto. Non abbiamo nessun problema religioso, assolutamente, perché apparteniamo a una religione che si chiama il cristianesimo, quindi che risolve tutto. Gloria a Dio.
Amen. Quindi preghiamo che grazie adesso ci segue e Giovanni ci può sentire. Proclamiamo guarigione.
Bene. Quindi una preghiera dal vivo, fratelli. Andremo dal vivo, dentro l'ospedale adesso, e pregheremo dal vivo per questo dolce Giovanni che i dottori praticamente danno brutte notizie, ma noi crediamo al Vangelo, che vuol dire buona notizia.
Amen.
Pronti a un miracolo?
Amen.
Fratelli, sorelle, amen. Pronti? Abbiamo un gruppo di preghiera, 70 persone.
Amen.
E se c'è qualcuno che può aiutare a pregare, telefonate, che si sintonizza la radio adesso. In nome di Gesù.
Amen. Grazie, Signore.
Pronti?
Sì,
andiamo,
sì.
Angelo.
Grazie, sì. Signore.
Sono con te.
Alleluia.
Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Uniamoci. Gesù. Uniamoci tutti in un grande
amen.
Cuore, un grande spirito.
Amen. Grazie,
chiudiamo
Gesù.
Gli occhi, quelli che possono farlo.
Amen.
Signore Padre Dio, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, non per meriti nostri, non per potenza nostra, ma tua.
Amen.
Nel nome dell'amore e della potenza che tu ci hai dato, potenza tua in noi, Signore, ci avviciniamo adesso nello Spirito a questa tua pecorella che si chiama Giovanni.
Grazie, Signore.
Grazie che c'è una moglie meravigliosa, Lia, credente.
Amen.
Signore. E ti ringraziamo anche per Grazia che ha organizzato tutto, Signore.
Amen.
Signore Gesù, veniamo davanti a te, davanti al tuo trono, Signore.
Nel nome di Gesù.
Signore, tu hai già guarito Giovanni 2000 anni fa dalla croce. Prima che Giovanni fosse nato, tu hai già inviato la guarigione, infatti l'hai inviata 2000 anni fa. E oggi, Signore, noi dobbiamo fare solo il ricevere. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù.
Come è scritto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Come è scritto, ogni cosa è possibile a colui che crede.
Amen.
Occhio non ha visto, orecchio non ha udito, né è entrato nel cuore dell'uomo quello che Dio ha preparato per noi, per quelli che lo amano. Il Signore ha preparato per te, Giovanni, guarigione perfetta, immediata, assoluta, per strabiliare i non credenti, per mostrare la potenza di Gesù, per testimoniare con la tua guarigione che la parola è vera. Chiedo alle sorelle vicine a Giovanni di mettere una mano su Giovanni, una mano sulla fronte, oppure prenderlo per mano e insieme a noi cominciamo a comandare la guarigione. Non siamo qui a mendicare guarigioni al Signore, ma siamo qui invece a ringraziare il Signore per averci dato, Angela, Luca 10, 19 per favore, averci dato la potenza, la forza, lo spirito di guarire, di cacciare demoni e di comandare la guarigione.
Amen. Luca 10, 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male.
Amen. Gloria al Signore, grazie. Metti dell'olio sulla fronte se ce l'hai, altrimenti mettigli la mano. Dici che ce l'ha l'olio?
Sì, ce l'ha l'olio. Sì.
Ce l'ha l'olio. Grazie, metti l'olio. Nel nome di Gesù quest'olio in obbedienza, Giacomo capitolo 5, Amen. C'è qualche ammalato tra di voi, chiamate gli anziani.
Amen.
E ungetelo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede guarirà l'ammalato. Amen. E la preghiera della fede scaccerà il diavolo e sgriderà al diavolo e ti leghiamo, Satana, ti leghiamo sotto i nostri piedi, come è scritto Romani 16, 20, legato sotto i nostri piedi, quello è il tuo posto.
Amen.
Adesso ogni potere di Satana è rotto, infranto, ogni maledizione generazionale o da qualunque direzione satanica, la leghiamo, la distruggiamo, infrangiamo ogni maledizione con la potenza di Gesù Cristo e tutti insieme alla Chiesa, in tutte le nazioni che ci seguite, comandiamo, ordiniamo, deliberiamo in pieno accordo con gli anziani della Chiesa che Giovanni sia guarito adesso. Amen. In questo istante. Amen. Lodate Dio. Grazie Lia e tutti i fratelli del mondo. Lodate Dio che Giovanni è guarito.
Amen.
Che Gesù ha già risposto prima che avessimo chiesto. Prima che chiamerete avrò risposto. Prima che pregherete avrò già mandato, perché io sono il Dio lo stesso di ieri, oggi e per sempre.
Signore.
E quello che chiedete oggi, io il Signore l'ho mandato ieri.
Amen.
Perché
Amen.
Io sono un Dio pronto, un Dio presente, un Dio più pronto a dare che a ricevere. Prima che chiedete ho già mandato, adesso aprite il cuore, dice il Signore, aprite gli spiriti, aprite l'anima, e Dio, io entrerò con la mia guarigione.
Amen.
Giovanni, prega a me, Giovanni, io sono il Signore, invocami e ti risponderò. Prega Giovanni. Grazie Signore per il tuo messaggio.
Grazie Gesù.
Giovanni,
grazie,
prega Gesù. Con noi. Signore Gesù, ti ricevo nel mio cuore. Signore Gesù, ricevo il tuo Spirito Santo. Signore Gesù, ricevo la tua guarigione. Signore Gesù, ricevo la tua liberazione. Signore Gesù, grazie che hai legato Satana. Grazie Gesù che hai legato gli spiriti. Grazie Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, mio Salvatore, che mi hai guarito da ogni malattia e mi hai liberato di ogni demone, di ogni attacco grazie. Infernale. Grazie Signore
grazie,
Gesù,
grazie,
ricevo
Gesù.
La guarigione,
Amen.
Ricevo adesso, sono libero, sono benedetto, sono guarito
grazie,
e sono, sto qui a lodare il Signore.
Amen.
Ti lodo Signore, ti amo Signore,
grazie,
sono pronto a servirti, ad amarti nella vita e nella morte.
Grazie, Gesù.
Signore, non, io anche se non vedo una cosa, ci credo Signore, ci credo Signore.
Grazie, Signore.
Credo prima di vedere, ci credo. Non credo alla malattia che vedo, ma credo alla parola di Dio che è scritta.
Grazie.
Alleluia, 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 gloria, 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 gloria. Alleluia, alleluia. Grazie Signore. Grazie, 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 grazie. Alleluia. Lodiamo, 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 lodate, lodate voi tutti i suoi figli, lodate voi tutti i suoi servi, lodate voi tutti gli angeli, lodate il Signore degno d'essere lodato, degno d'essere benedetto, degno d'essere amato, degno d'essere seguito, degno che moriamo per Lui come Lui è morto per noi. Adesso, adesso, subito di corsa.
Amen.
Grazie, grazie Gesù, grazie. E tutti i fratelli che ci seguono, pregate qualcuno che ancora non ha ricevuto Gesù, fratelli nuovi che non sono battezzati nello Spirito Santo, pregate. Signore Gesù, grazie, ti voglio, ti ricevo, ti amo, come Amen. Figlio di Dio, battezzimi dallo Spirito Santo. Tutti i fratelli che ci seguite, che avete bisogno, che siete ammalati, pregate. Gesù, guariscimi. Gesù, Amen. Benedicimi. Grazie, Gesù, grazie, Gesù, voglio essere tuo. Amen. Voglio appartenere solo a Gesù. Voglio dare tutto al Figlio di Dio, la mia mente, il mio cuore, il mio spirito, la mia anima, la mia carne, la mia casa, il mio tempo, il mio lavoro. Io voglio solo Gesù. Il resto non mi interessa niente. Alleluia.
Amen.
Nel Alleluia. Nome di Gesù. Gloria a Dio.
Grazie,
gloria
Signore.
A Dio. Grazie, Elia. Scriveteci, fate sapere come va le cose, e parlateci dei miracoli, parlateci di cosa Gesù sta facendo.
Amen.
Alleluia, alleluia. Aspetto Amen. Vostre notizie nel nome di Gesù Cristo.
E Giovanni, scrivici tu direttamente perché sei guarito. Il Amen. Signore ti rialza da quel letto Amen. E cammina Amen. E sarai più sano di prima.
Amen. Se sapete registrare questo telefono, avvicinatevi Amen. Il telefono, registrate le sue parole e le parole per lodare il Signore. Fammi sapere come stai Giovanni, fammi Amen. Sapere come sei, fammi Amen. Sapere cosa Gesù sta facendo, nel nome di Gesù Cristo, Amen.
Grazie,
e noi
Signore.
Continueremo a pregare per te, sì. continueremo,
sì, Amen.
Continuiamo sempre, Amen. Ogni giorno a pregare per te Giovanni e chiunque
Gesù.
Ne ha bisogno, Amen. Continuiamo ogni giorno, noi con tutti gli anziani della Chiesa, Amen. Specialmente i fratelli speciali che sono nel gruppo di preghiera. Grazie Signore, Dio vi benedica. Amen.
Amen. Nel nome di Gesù.
Grazie Amen. Signore, Amen.
Grazie Signore.
Grazie Signore.
Amen, gloria a te Gesù.
Amen. Angela.
E salutiamo i fratelli.
Salutiamo i fratelli.
Con tutte le benedizioni
con
e l'amore.
Tutto il cuore.
Ci sentiamo domani fratelli.
Con tutto l'amore. Salutiamolo Amen. Con tutto l'amore.
Sì.
Tutta la gioia.
Amen.
Tutta la mente, tutto nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Fratelli, ci vediamo domani, ci sentiamo domani, dimmi.
Prima che chiudiamo, mi viene in mente la testimonianza di Corina. Tanto tempo fa, quando eravamo in Europa orientale, ci hanno chiamato per pregare in ospedale, in una situazione più o meno simile con quella
era
di Giovanni.
Era in coma, cos'era in coma?
Era in coma, Corina, hanno detto che se si sveglia, non
se,
si sa,
se si sveglia.
Sarà paralizzata, probabilmente cieca, uno straccio, no? E il marito, che non era credente, dopo mesi di essere in coma, lo volevano anche.
Era un gruppo di zingari, come una tribù, no? Qual era?
No, quella è l'altra Corina.
L'altra Corina, scusa.
Sì, no.
Che sì, sono diverse le Corine.
No, no, quella era la Corina che in un incidente.
Ah, quella dell'incidente.
Sì, capito. Quella dell'incidente che era in coma e il marito,
non marito
credente
che non credeva, sì,
voleva
sì,
staccare
sì.
la spina e deconnettarla.
Il marito ha detto non voglio una, sì. Il dottore gli ha detto che senz'altro sarà o demente o paralizzata, fa staccata la spina, non voglio una moglie così.
Sì, non mi serve. Il signore ha fatto
non
il
mi
miracolo.
Serve una moglie così.
Il signore ha fatto un miracolo, siamo potute entrare nella stanza di terapia intensiva dove non avevamo il permesso di entrare perché non eravamo familiari.
E di nascosto siamo entrate perché... No,
abbiamo chiesto permesso al dottore, al direttore dell'ospedale,
sì.
E ci ha detto di sì, che possiamo entrare.
Sì, ma ti ricordi nascosto da lui che non voleva?
Ah, nascosto dal marito, sì.
Sì, perché mi ricordo che avevo nascosto dietro sì. il caseggiato, aspettato, lui era dentro lì, aspettava che dovevo uscire, mi ricordo, erano le 8 di sera, buio, sì. Aspettato un'ora lì,
sì.
Insieme a Claudia, la sorella che ci ha portato lì.
Sì.
Un'ora, ho aspettato quasi un'ora dietro l'angolo e finalmente è uscito.
Sì, il marito.
E perché se no non ci faceva pregare, era talmente anticristo il marito.
Sì.
E allora?
E siamo andati, abbiamo pregato, unta la Corina nel nome di Gesù Cristo.
Unta.
E sì. Quando tu hai detto Amen, lei ha aperto gli occhi per un secondo, io l'ho vista perché avevo gli occhi
aperti. Io no, perché
aperti.
Avevo chiusi, tu me l'hai detto dopo.
Ha fatto...
Wow.
Ha chiuso gli occhi.
Sì, un respiro.
Il giorno dopo è uscita dalla coma e 2 settimane dopo è andata a casa sanissima.
Sanissima.
Senza paralizzare.
Cucinava per il marito ingrato.
Sì, senza nessun problema, senza essere cieca, paralizzata, niente.
Gloria.
Perfettamente sana.
Perfettamente guarita, alleluia.
E io penso, nel nome di Gesù, credo che anche Giovanni avrà una testimonianza simile nel nome di Gesù.
E io dico amen.
Amen.
Amen è uno dei nomi di Gesù.
Amen.
Vuol
Grazie,
dire
Signore.
Così sia fatto. Alleluia. Angela.
Gloria a Dio. Salutiamo i fratelli di nuovo.
Sì.
Amen.
Salutiamo
Grazie,
gli amati fratelli.
Amen. Sì, sono amati. Grazie a Dio.
Amati allora, da Gesù e anche da noi.
Ci sentiamo domani. Dio vi benedica.
Un abbraccio,
ciao.
Fratelli, sorelle, ognuno di voi. Vi vogliamo tanto bene.
Amen.
Amen. Ciao,
vi mandiamo un bacio. Alleluia.